Salve a tutti, oggi è con noi per la rubrica Uno sguardo nella mente la dottoressa Erika Salvador, psichiatra e psicoterapeuta, che oggi ci parla di un argomento veramente interessante, mi interessa molto anche a me, la psichiatria transculturale. Salve dottoressa.
Buongiorno.
Se non sbaglio, la psichiatria transculturale si occupa di malattie psichiatriche che colpiscono una particolare popolazione, cioè quella degli immigrati. Ma gli immigrati ci sono da sempre. Perché recentemente è nata l'esigenza di creare un ramo della psichiatria così specifico?
Allora, la migrazione è un fenomeno antichissimo, tanto da far pensare che possa essere considerata un'esigenza più che un bisogno. Infatti, è vero che nella preistoria si migrava per cercare terre più ricche di cacciagione, quindi potremmo dire per bisogno. Successivamente nell'uomo è subentrata l'esigenza di conoscere e scoprire nuove terre e nuovi mondi. Penso a Cristoforo Colombo, a Marco Polo, tanto per fare un esempio, che non si può certo dire che siano partiti per soddisfare un bisogno. Questa piccola premessa l'ho fatta per introdurre un concetto importante, che è quello dei bisogni e delle esigenze. Perché senza chiarezza su questi punti è difficile capire il fenomeno dell'immigrazione, perché si rischia di vederlo solo come un'invasione. Poi, per quanto riguarda l'Italia, va detto che da un punto di vista storico siamo sicuramente di fronte a uno dei più grandi paradossi, perché per un intero secolo l'Italia è stato un paese di emigrazione. Dalla seconda metà dell'Ottocento fino oltre la seconda metà del Novecento si stima che siano partiti circa 24 milioni di italiani.
È vero, sì.
Poi, a partire dagli anni 70, si è osservata una controtendenza, ma è solo da una quindicina di anni che il fenomeno è divenuto rilevante, tanto che si conta che nel 2001 risiedevano in Italia circa 1.300.000 stranieri, mentre nel 2013 ne sono stati rilevati circa 4.400.000, il tutto senza tenere conto dei clandestini. Poi, sul perché la psichiatria si stia attrezzando specificatamente a gestire gli immigrati, la risposta è perché spesso hanno un modo differente di presentare le malattie, tanto da aver messo in crisi gli psichiatri nel trattamento terapeutico da attuare. Questo ovviamente è più vero quando l'immigrato, oltre a provenire da un paese diverso, proviene anche da una cultura differente, cioè appartiene ad un'altra etnia. La risposta che è stata data è stata quella di cercare di creare degli ambulatori dedicati esclusivamente agli stranieri, gestiti da psichiatri e infermieri addestrati ad hoc.
Allora questo vuol dire che popolazioni appartenenti ad altre etnie si ammalano di malattie psichiatriche differenti da quelle occidentali, per esempio?
No, i migranti non si ammalano di malattie diverse, ma il modo in cui si presenta un disturbo può essere così differente da ingannare ad una valutazione superficiale anche il più raffinato clinico, e mi spiego. I sintomi che presentano i pazienti sono solo un modo attraverso il quale viene espressa una malattia e sono fortemente influenzati dalla cultura di appartenenza. Questo per dire che se un occidentale si mette ad adorare un canguro, può essere lecito fare diagnosi di disturbo psicotico, ma se lo stesso sintomo è manifestato da un aborigeno, bisogna tenere presente delle sue origini, che in questo caso potrebbe trattarsi solo di depressione. È ovvio che agli inizi gli psichiatri che si sono ritrovati ad affrontare quadri sintomatologici simili hanno avuto molte difficoltà e spesso hanno sbagliato la terapia. Anzi, è proprio quando hanno visto che le cure non facevano effetto che si sono resi conto che qualche cosa non andava. A queste problematiche la psichiatria ha risposto correttamente addestrando il personale al riconoscimento dei sintomi.
Ma in che cosa si differenzia la formazione di questi psichiatri dagli altri? Che cosa debbono conoscere più e meglio degli altri?
Mi verrebbe da rispondere che la prima cosa che è necessaria è una forte carica umana, poi anche una discreta cultura o quantomeno una conoscenza delle principali etnie, dei differenti orientamenti religiosi, delle credenze popolari. ma la cosa principale è l'apertura umana e mentale e la disponibilità ad accettare un pensiero differente e distante dal nostro. Detto in parole povere, è necessaria una totale assenza di razzismo. Perché? Perché nel pensiero razzista si nasconde un giudizio svalutante del tipo tu sei diverso, sei di serie B, per cui io non ti accetto. Fino ad arrivare al totale annullamento dell'identità dell'altra, cioè al tu non esisti. È ovvio che un atteggiamento di fondo di questo tipo non permette nessuna conoscenza dell'altro. In psichiatria questo non è accettabile, perché noi non possiamo fare una tassa per scoprire la malattia. Dobbiamo comprendere e ascoltare il malato, e questo richiede una sensibilità e una recettività massima che il razzista perde nell'esatto momento in cui diviene razzista.
Ma da una piccola ricerca abbiamo scoperto che gli immigrati si ammalano molto di più di malattie psicotiche nei paesi ospitanti che non nei paesi di origine, tanto che molti studiosi hanno veramente concluso che l'immigrazione è un fattore di rischio per la schizofrenia. Cosa ci dice in proposito?
Vedo che è bene informata. Effettivamente, dati alla mano, gli immigrati vanno incontro a un incremento del rischio di sviluppare una malattia psicotica più nel paese ospitante che non nel paese di origine. Ma la cosa interessante è che questo rischio è praticamente raddoppiato in seconda generazione, vale a dire per i figli degli immigrati. Detto questo, è bene spiegare il perché di questo strano fenomeno, partendo da un concetto cardine dello sviluppo psicofisico di ciascun essere umano, che è quello dell'essere per appartenenza. Mi spiego. Ciascuno di noi nasce e cresce in un determinato ambiente socioculturale, di cui assume e condivide tutto ciò che lo rappresenta. Quindi lingua, cultura, usi, costumi, abitudini, credenze e idee politiche. Tutte caratteristiche che vanno a costituire e a permeare la nostra identità e la nostra personalità, definita anche come involucro psichico. A questo punto la nostra esperienza di vita diviene il nostro sapere e lo viviamo come se fosse universale. L'incontro con un'altra cultura, a volte anche solo con un'altra mentalità della medesima cultura, rivela l'ignoto e determina una crisi detta trauma migratorio che crea una frattura più o meno profonda nell'identità che può essere vissuta a vari livelli a seconda delle personali capacità adattative e intellettive, e a seconda della propria resistenza e dell'accoglienza che si riceve. E l'individuo può reagire o con un aumento della curiosità, quindi arricchirsi di nuovi saperi, oppure arroccarsi in una posizione difensiva e vivere come minaccioso e strano tutto il nuovo che lo circonda. Non ultimo, dobbiamo anche considerare che la stragrande maggioranza dei soggetti che decide di migrare lascia spesso nel paese di origine affetti importanti come amici, fratelli, genitori. E queste separazioni possono influenzare il proprio futuro di migrante, perché recidere troppo bruscamente legami molto profondi e importanti può provocare lacerazioni che complicano il quadro. Con queste premesse appare chiaro che divenire genitori in un contesto nuovo che già di per sé costringe ad una crisi e a un ripensamento di se stessi è piuttosto complesso, e più difficile sarà il compito del bambino che si ritroverà a condividere due culture contemporaneamente, magari anche molto distanti tra loro, con tutto quello che può significare sia dal punto di vista cognitivo che affettivo. Al bambino, al ragazzetto e successivamente al giovane, nel suo sviluppo di crescita è richiesto continuamente di confrontare e mettere insieme culture diverse, ma soprattutto concetti morali differenti. Con il risultato che se si sentirà più attratto dalla mentalità della propria etnia potrà avere difficoltà di integrarsi e a condividere la sua vita con i compagni di scuola e di università. Se si sentirà più interessato al modo di vivere e di intendere del paese in cui sta crescendo, dovrà combattere con i conflitti e la paura di tradire le proprie origini. questo poi si possono anche aggiungere i conflitti con i propri genitori, se non lo lasceranno libero di trovare i propri spazi e di sviluppare le proprie idee. E infine poi sappiamo che dovrà resistere agli attacchi razzisti che riceverà, agli insulti e alle discriminazioni. Quindi non deve sorprendere che il contesto di questo tipo di ragazzo si possa sentire confuso, disorientato e incapace di trovare se stesso.
Quando c'entrano le discriminazioni razziali nello sviluppo di queste gravi malattie?
Allora, gli studi danno una grande importanza a fattori come la discriminazione, il razzismo e la più o meno alta o bassa densità etnica dell'ambiente in cui si vive. Sembra provato che il razzismo e la discriminazione favoriscano lo sviluppo di un pensiero paranoico, da cui poi il passo verso la psicosi è relativamente breve. L'alta densità etnica è invece considerato un fattore protettivo. Certo è che il razzismo è un grande punto di partenza per la comprensione di questo fenomeno, e qui ritornerei sulla distinzione tra bisogni e esigenze. Pensare che l'immigrato parta solo per il bisogno di trovare un lavoro o una casa se lo fa vedere un po' come un usurpatore, uno sfruttatore, e quindi scatta la guerra per la morte tua, vita mea, tanto cara a molte culture, in primis diciamo, a quella occidentale. Per cui è giustificato sparare alle spalle ad un uomo disarmato, reo di avere un fanalino rosso solo perché è di colore. Questo tanto per fare l'esempio di quello che è successo poche settimane fa nel sud della Carolina. Sì. Uh-huh. Tornando a bomba, faccio io una domanda. Ma se fosse l'esigenza che l'immigrato propone a mettere in crisi il pensiero razionale dell'occidentale? È vero, molti scappano dalla guerra, dall'oppressione dei regimi totalitari in cui sono nati, ma partono sapendo che il viaggio che affronteranno è pieno di pericoli e che la probabilità di perdere la vita per raggiungere l'Occidente è altissima. Quindi non so se tutto può essere ricondotto solo all'istinto di sopravvivenza, perché quello magari sarebbe più garantito in terra nativa. Credo invece che vada pensato che alla base del pensiero razzista non c'è un banale motivo di spartizione delle risorse, ma una protezione da qualche altra cosa, direi da una crisi di identità personale.
Visto tutto questo argomento molto interessante, quindi cosa si potrebbe fare?
Si può fare prevenzione. Questo l'ideale è promuovere una cultura multirazziale attuando politiche di integrazione. Insomma, tutto quello che non si fa in Italia e in Europa di questi tempi. Se non si permette l'integrazione agli immigrati, garantendo diritti come il permesso di soggiorno, o meglio ancora la cittadinanza, e non si mette queste persone nelle condizioni di sentirsi parte della comunità dove hanno scelto di vivere, sarà difficile che le malattie psichiatriche possano ridursi. D'altra parte andrebbe fatto anche un lavoro sugli immigrati stessi, per aiutarli ad elaborare la separazione dai propri cari e ad accettare una mentalità diversa dalla loro, insomma, qualcosa che non ostinge il nuovo.
La ringrazio tantissimo, dottoressa Enrica Salvaro, di essere stata con noi, perché questo argomento veramente mi appassiona, perché è attualissimo, chiaramente vediamo tutti gli immigrati che arrivano, quindi la ringrazio tanto, grazie tantissimo di essere stata con noi.